credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Un saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente. Ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro spazio con Sfogliando, l'inchiesta di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. L'inchiesta è arrivata in Asia, entrando nella realtà più interessante di questo continente, della stampa cattolica di questo continente, la realtà indiana. Una realtà che certamente riserva dei dati sorprendenti. Angelo Paoluzzi ha intervistato Juliet Christopher, giornalista, collega della sezione indiana della Radio Vaticana.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Se si guardano le cifre, l'India ha un alto numero di pubblicazioni cattoliche. Quante sono? In quali lingue?
Per quanto riguarda i giornali, oggi in India ci sono circa 250 giornali, riviste e periodici cattolici, anche se la maggior parte di loro sono in diverse lingue dell'India, cioè lingue regionali. Ci sono alcuni settimanali e bisettimanali di lingua inglese che hanno reso grande servizio alla Chiesa e alla nazione. Per citare alcuni, c'è l'Examiner di Mumbai, fondato nel 1850, con una tiratura di 15.000 circa. E poi c'è il Herald di Calcutta e New Leader di Madras, adesso Chennai. Il New Leader ha iniziato negli anni 80, ma l'Herald e l'Examiner hanno avuto una lunga storia che risale a circa 1850.
Lei diceva che queste pubblicazioni sono nelle varie lingue locali, il che significa allora che c'è una diffusione popolare larga.
Sì, perché India ha 24 lingue regionali ufficiali, sono le lingue ufficiali, e quindi in tutte queste lingue abbiamo i giornali o riviste, piccoli o grandi che siano, però abbiamo i giornali in queste varie lingue e sono diffuse tramite le parrocchie, tramite le scuole.
Ma è importante anche la percentuale di questi giornali all'interno della storia generale della stampa in India.
Guardi, un giornale cristiano in India è un giornale normale, normalissimo, che comprende editoriali, articoli, note e commenti generali, notizie a livello locale, nazionale ed internazionale, lettere dei lettori, eccetera, eccetera. Poi anche c'è la pubblicità. Ma la stampa cristiana perché è importante? È importantissimo perché i giornali cristiani si concentrano sui temi della libertà religiosa e sullo sviluppo, diritti umani, attività che favoriscono armonia nelle diverse comunità, i vari programmi con le altre confessioni cristiane, le questioni della pace, della giustizia, le questioni dei Dalits, i poveri ed emarginati. Ma si può anche affermare che i giornali cristiani sopra citati hanno un secolo circa cercato di servire fedelmente la comunità cristiana in India.
La loro influenza sull'opinione pubblica in generale, oltre che su quella cattolica, è forte, debole, sono ascoltati, non sono ascoltati?
È molto forte, sono molto ascoltati perché non cattolici, guardano molto quello che scrivono i cattolici e quindi è molto forte la risonanza.
Però anche il lettore deve essere abituato alla lettura o all'ascolto della radio. Come fate voi a preparare i comunicatori, i giornalisti?
Lì siamo un po' deboli. Io parlo della Chiesa, perché si deve ammettere però che effettivamente ci sono le lacune e carenze che hanno segnato la stampa cristiana in India. non è sempre stata in grado di utilizzare efficacemente i potenti mezzi di comunicazione. La Chiesa conosce l'importanza della comunicazione, ma manca forse la competenza nei vari settori.
E anche i mezzi, probabilmente.
Anche i mezzi, anche sul semplice piano di documentazione, diciamo, questo è dovuto alla mancanza di esperienza professionale in termini di raccolta di notizie, di progettazione e presentazione. Come denuncia la giornalista Carol Andrade dell'Afternoon Dispatch di Mumbai. Poi, mancanza della professionalità è dovuta anche alle carenze delle strutture per l'insegnamento dei mass media.
Quindi ci vogliono scuole, università, corsi di giornalismo.
Da oltre 40 anni esistono i centri di formazione ai mass media nelle varie diocesi dell'India. Però a livello nazionale c'è da poco, cioè da 2003, a Nuova Delhi, un'unica università cattolica per i mass media, che si chiama NISCORT. Poi altro problema, forse il problema più grande, è la mancanza dei fondi, specialmente nel nord dell'India.
Perché nel nord?
Perché sud ci sono più cristiani, per esempio nel Kerala, nel stato del Kerala, 30% sono cattolici, cattolici. Nel nord invece la popolazione cristiana è un po' più protestante, ecco. Meno cattolica. Il percentuale dei cattolici è poca.
Quindi questo comporta anche un minore interesse, diciamo, della stampa.
A fare qualcosa al nord.
E gli stessi vescovi probabilmente sono in difficoltà con i loro mezzi, diciamo.
È vero anche che noi abbiamo più giornali e riviste in lingua malayalam, in lingua tamil, che in hindi.
Persino l'Osservatore Romano.
Il malayalam, è vero. Per questo nel nord ci vogliono più strutture. Adesso c'è questa università nel nord, però gli studenti forse vengono tutti dal sud.
Ma c'è un coordinamento all'interno di tutte le diocesi, della conferenza episcopale?
Ma certamente, perché c'è la conferenza episcopale dell'India che ha varie commissioni per la comunicazione. In ogni diocesi ha il suo centro di comunicazione e questo centro c'è un vescovo che guarda tutti questi centri.
E chi è il coordinatore fra i vescovi delle comunicazioni sociali attualmente?
È il vescovo Chako Thottumarikal SVD dall'Indore, che è anche la mia città.
Questo è un cenno di speranza, quindi, per l'India, perché sappiamo bene che ci sono delle minoranze cattoliche che vengono perseguitate, ci sono dei problemi di violenza, eccetera. Questo è un segno di speranza, nel senso che la stampa può riuscire a far sentire la voce di questi cattolici.
La stampa è sempre stata la speranza dell'India, perché ha fatto vedere il volto cristiano agli indiani che non conoscevano Cristo. E la stampa cristiana per questo è importantissima.
Anche perché la stampa cristiana in fondo è il frutto della vecchia tradizione cattolica, dove si impianta una missione, si impianta una scuola.
Sì, è vero. Impiantano a scuola, vengono costruite le cliniche, gli ospedali, tutto il lavoro socio-economico che fa la Chiesa in India.
Benissimo, e tutto questo naturalmente si riflette sul valore e sugli auguri che facciamo alla stampa cattolica in India di diffondersi sempre di più e di avere sempre un maggior peso come voce, magari di chi non ha voce, come sono qualche volta i cattolici. Grazie.
Grazie a lei.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Ed ora apriamo una finestra sul giorno che stiamo vivendo. Il 2 novembre si commemorano i nostri defunti. Abbiamo chiesto a padre Egidio Picucci, che voi tutti conoscete, di raccontarci un po' le origini e qualche curiosità legata a questa importante festa.
Innanzitutto dobbiamo dire che tutti gli uomini hanno avuto sempre un culto per i morti, che si esprimeva in mille maniere e in vari modi, però è quasi innato nell'uomo sentirsi uniti a quelli che ci hanno preceduto. In Africa questo concetto è tanto vivo che si crede proprio nella vicinanza e nella presenza continua nelle capanne degli antenati che hanno lasciato questa vita prima di coloro che li seguiranno. Nell'ambito cattolico, anticamente, questa festa dei morti era preceduta da una novena. Si celebrava sempre il 2 novembre. La festa nasce da una ispirazione di rito bizantino che celebrava il ricordo dei morti. La domenica, una volta si chiamava di sessagesima, cioè 60 giorni prima della Pasqua. Poi, la festa nel rito latino è entrata nel 2 novembre perché risale a Santo Odilone, che era abate del monastero di Cluny nel 998, il quale ha raccolto un po' queste antiche tradizioni e ha scelto il 2 novembre come commemorazione dei fedeli defunti e faceva annunciare questa festa dal rintocco della campana, dopo la preghiera del vespero, quindi la sera del giorno dei santi, faceva suonare la campana in modo che la gente ricordasse che il giorno dopo si celebrava la festa di tutti i defunti. Da questa celebrazione che si teneva nell'abbazia di Cluny, poi man mano si è estesa in tutto il mondo, celebrandola il giorno del 2 novembre.
Quindi attualmente un po' in tutto il mondo si celebra la festa di tutti i defunti, però si celebra in modo diverso. Popolo ha una propria tradizione.
Sì, innanzitutto c'è la visita al cimitero, no? Che si fa dappertutto, da noi in tutte le parti del mondo. Si portano lumi, si portano fiori. In alcune parti si fanno anche dei dolci particolari, no? Noi le chiamiamo le fave dei morti, il dolce dei morti. In Sicilia dicono che la notte di ogni santi, la notte tra il primo e il 2 novembre, i defunti lasciano i doni per i bambini. In altre parti, in Massa Carrara, in Toscana, c'è la giornata del bene dei morti. Ricorda che i morti lasciavano, secondo l'opinione, l'onere alla famiglia di distribuire ai poveri il cibo con le rendite che potevano avere dai loro beni. Nel Monte Argentario avevano un'usanza, non so se continua ancora, di mettere sul vestito dei bambini poveri un vestito con una grossa tasca, in modo che la gente potesse mettere delle offerte di cibo per questi bambini poveri. E poi mettevano anche, e non so se continueranno ancora, delle scarpe sulle tombe dei bambini perché pensavano che tornassero in mezzo ai vivi, quindi avevano le scarpe per poter camminare. In molti luoghi si pensa che tornino questi morti a passeggiare nelle nostre strade e per far luce, e qui c'è una lesione a questa festa che è entrata ormai, sta entrando, soppiantando tante tradizioni cristiane, ecco, che tornassero a passeggiare per le vie del paese, mettevano delle lampade dentro una zucca vuota. Anticamente la festa aveva dei riti paganeggianti, naturalmente, perché i cristiani hanno raccolto quello che c'era nella tradizione pagana e lo hanno cristianizzato. Gregorio VI nell'835, proprio per evitare che questa festa avesse residui paganeggianti, spostò la festa di tutti i santi dal 13 maggio al 1 novembre, pensando che, prolungandosi la festa dei santi anche per il giorno dopo, scomparissero certe tradizioni che prendevano il sopravvento.
Fin qui le origini e anche un po' la devozione popolare. Dal punto di vista liturgico, cosa caratterizza questa festa?
Beh, la festa è caratterizzata dalla possibilità di celebrare tre messe nel giorno della ricorrenza di tutti i defunti. Questa è una tradizione che è cominciata con i domenicani spagnoli di Valencia nel XV secolo. Poi Benedetto XIV estese questa possibilità ai regni di Spagna, di Portogallo e anche in America Latina, quindi nel mondo ispano-americano e portoghese-americano. Benedetto XV nel 1915 estese questa possibilità a tutta la Chiesa, quindi si possono celebrare il giorno dei defunti tre messe, con questa particolarità però che una messa deve essere applicata secondo l'intenzione del Papa. Una messa si può celebrare per chi dà un'offerta e l'altra messa invece va a suffragio di tutti i fedeli defunti per riparare eventuali dimenticanze e quindi poter venire incontro a ingiustizie non dovute, ma che possono succedere per queste celebrazioni ordinate dai fedeli.
Quindi, padre Gido, la visita ai cimiteri è una costante un po' di tutte le popolazioni, però lei ha girato un po' tutto il mondo e quindi ci racconti qualche tradizione legata in particolare a dei paesi che lei ha visitato.
Non dimenticherò mai la festa nel giorno dei morti che ho vissuto nell'Ecuador. Siamo andati in un cimitero di Quito esattamente. Io rimasi meravigliato nel vedere tanta gente al cimitero. Dico, ma a quel padre compagnano che era con me, che ora è morto, padre Cirillo Tescaroli, ma che devozione ha, che hanno per i defunti, questi popoli? E lui mi spiegò, vedi, hanno portato qui da mangiare. E mi spiegò questa tradizione, poi parlando con la gente si approfondì ancora di più. Il giorno dei morti preparano il cibo e vanno al cimitero. E prima ricordano i morti, poi si mettono a mangiare lì vicino alla tomba del defunto e mentre mangiano raccontano ai morti la storia, quello che è successo durante l'anno, quello che è successo nel paese, in Ecuador, quello che è successo nella città in cui abitano, quello che è successo nella famiglia, in modo di mettere al corrente i morti con la storia e con la cronaca di ogni giorno. Ma lo fanno con molta semplicità e con molta partecipazione. Qualcuno anche piange ricordando magari qualche lutto che è sopravvenuto, qualche malattia, qualche operazione che non è riuscita bene. C'è questo contatto ininterrotto tra la gente e i defunti. C'è un'altra bella tradizione, questa l'ho conosciuta tra gli Indios Kogi della Sierra Nevada, dove ha lavorato il nostro cappuccino, un certo padre Emilio Cucchiella. Questa gente, forse per un residuo di una prima evangelizzazione del secolo XV, crede nella resurrezione dei morti. E proprio perché crede in questo, seppellisce questa tribù i loro defunti, i suoi defunti, in posizione fetale sottoterra, pronti per una rinascita e per significare che tra loro e noi la vita continua questo rapporto spirituale. Sulla tomba mettono un bastone che è come il cordone ombelicale che unisce loro a noi. Questa continuità di vita, che poi sarà una vita che avverrà alla fine, ma sarà anche senza fine.
Bene, allora grazie padre Gidio e a presto.
Grazie a tutti quanti gli ascoltatori.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, 32esima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 20 del Vangelo secondo Luca, un brano molto articolato e enigmatico. Don Fabio.
Sì, qui abbiamo la sfida dei Sadducei, qui compaiono questi personaggi meno frequenti ma più dannosi dei farisei, che sono la classe collegata proprio alla classe sacerdotale e alla classe nobiliare di Gerusalemme. I Sadducei erano i più potenti, coloro che erano appunto collegati al culto. Ecco, loro si distinguevano per un atteggiamento molto pragmatico, molto con il senso della realtà. Nell'attuale stato che viveva il popolo di Israele erano i più collaborativi con i romani, non nel senso di cedere compiutamente ai romani, però certamente di non fomentare linee di rottura, linee di collisione con i romani. E allora erano anche abbastanza adatti a questa cosa perché non seguivano speranze messianiche, non attendevano nessun strambo personaggio che venisse a fomentare il popolo appunto contro i romani, e si distinguevano per essere molto molto asciutti a riguardo delle fughe in avanti della fede, delle cose così pensate con più coraggio, per cui per loro per esempio la resurrezione era un argomento non credibile. Di fatto la resurrezione era per loro un argomento da gente che così vuole vedere quello che non c'è, che si vuole ingannare, così dei positivisti ante litteram, dei positivisti religiosi che così hanno il senso della semplice materia e lì ci fermiamo. E allora si divertono a mettere Gesù in difficoltà con una storia paradossale, la storia che scaturisce da una legge. In Israele, almeno nell'Israele arcaico, il sistema di previdenza era un sistema da clan, tribale. Quindi quando per esempio una donna rimaneva vedova, essendo la eredità economica solamente di linea maschile, come altre volte abbiamo detto, doveva, se la donna vedova non aveva figli, doveva affrontare la vita in maniera complicata, e c'era il fatto che le cose che spettavano al marito morto non si sapeva chi le potesse prendere, e allora il parente più prossimo, un fratello molto spesso, doveva prenderla in moglie, e vi ricordo che c'era la poligamia in quel tempo, il figlio che sarebbe nato sarebbe stato considerato figlio dell'uomo morto, perché quella donna era una vedova. Allora era necessario provvedere a questo fatto. Allora questa donna resta vedova e un fratello la sposa per potergli dare discendenza e poter, dice così il testo, qui la traduzione deve tradurre un'espressione molto molto complicata, prenda moglie e dia una discendenza al proprio fratello. In realtà in se stesso è faccia risorgere il seme del fratello, era il sistema per andare oltre la morte. E allora che succede? Che il caso paradossale che i sadducei difettano a sottomettere a Cristo è che pure il secondo marito muore e verrà un terzo fratello e pure questo morirà, e così via dicendo, arriviamo al numero divertente, quasi cinematografico, di sette mariti. Allora che succede? Che tutti quanti sono morti e i sadducei si divertono a dire: bene, poi ci sarà la resurrezione, e quando questi risorgono, e chi è il marito vero di questa donna, visto che tutti l'hanno avuta in moglie? Ecco, questa è la classica trappola, la classica domanda capziosa che deve mettere l'altro in difficoltà, ed è una domanda che ha il suo errore nei presupposti. La risposta di Gesù, che noi non capiamo molto spesso perché la troviamo un po' sconvolgente, perché sentiamo parlare di figli giudicati degni della vita futura che non prendono moglie né marito, cioè chi è destinato alla resurrezione non ha moglie né marito, questa cosa sembrerebbe un po' stramba, un po' negare, come dire, la dignità del matrimonio. Siamo un po' in difficoltà di fronte a questo tipo di frase. Ecco, Gesù sta contestando i presupposti del discorso dei sadducei. La loro domanda vuole intrappolarlo in una risposta che sarà comunque sbagliata. Perché? Perché Gesù non sta mai sul livello delle domande. Normalmente Gesù salta a un altro livello. Perché se uno accetta i presupposti di una domanda, nella domanda già è contenuta in genere la risposta. E Gesù ci sta portando qualcosa di nuovo, ci sta portando un'altra vita. Di che cosa parla? Lui parla di essere figli di questo mondo e di essere giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti. Sono due forme di vivere, sono due forme di avvicinarsi a tutto ciò che c'è nella nostra esistenza. Qui c'è il tema strepitoso, meraviglioso, importantissimo dell'uomo nuovo, dell'uomo che vive secondo la resurrezione, dell'uomo che ha un altro tipo di vita, ha ricevuto nel nome di Cristo la vita nuova. Cristo annunzia un'altra forma di campare, un'altra origine all'esistenza, e che tutti questi problemi vengono affrontati in un'altra forma, secondo un'altra luce. I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, vivono qualche cosa che poi viene riecheggiata in altri testi, che è il fatto di essere incastrati in relazioni affettive. Noi abbiamo questa parola essere degni, che richiama altri testi del Vangelo che parlano del chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Cosa siamo chiamati a fare? Siamo chiamati a dimenticarci i nostri genitori? No, c'è una vita che è diversa, è nuova. Si è degni di Cristo, della sua vita, si è adatti. La parola degno non parla tanto di dignità quanto di essere capaci di fare qualche cosa. Allora, se noi andiamo un po' a raccogliere quello che San Paolo, che i Vangeli ci dicono di questo uomo nuovo a fronte dell'uomo vecchio, noi vediamo che la vita dell'uomo vecchio, dell'uomo che è di questo mondo, è un figlio di questo mondo, a questo mondo qui, è una vita abbarbicata sulle conquiste affettive, sul prendere moglie. Ma non prende moglie una volta, questo prende moglie continuamente. Questo prende moglie per condizione. Questo vive succhiando affetto, cercando appagamenti affettivi, catturando, prendendo. Ecco, i figli di Dio non conoscono più secondo la carne. Hanno relazioni nuove, relazioni libere, dove non prendono moglie. Danno la vita. I figli di questo mondo muoiono. I figli di Dio non possono più morire, dice in questo testo il Signore Gesù Cristo. Cioè hanno una vita che va oltre le trappole della morte, oltre il nulla. Hanno una vita secondo il cielo. Vivono già nel cielo. Quelli che sono figli di questo mondo vivono nella carne. Quelli che sono figli del cielo vivono nella fede. Ogni fatto lo vivono guardando il suo lato nascosto, l'opera di Dio recondita. Quelli che sono nati dalla carne vivono per se stessi. E come dice San Paolo, chi è nato da Cristo, chi è nato dal seme nuovo, chi è nato dalla resurrezione di Cristo, vive per colui che è morto e risorto per lui. Sono espropriati finalmente, liberi dal proprio ego. I figli di questo mondo mettono mano all'aratro e poi si volgono indietro, dice un altro testo del Vangelo stesso di Luca. Cioè vivono sempre verso il passato, hanno conti in sospeso, hanno cose che bisogna pagare, bisogna compensare. Per i figli che sono nati dal cielo, per coloro che sono rinati dall'alto, quelli che sono degni della risurrezione, le cose vecchie sono passate e ne nascono di nuove. Vivono la novità. Considerano il passato come cosa ormai, lo mettiamo nelle mani di Dio, lo lasciamo perdere. Non stanno a chiedere il dazio di ciò che gli è mancato nell'infanzia a chiunque. Il figlio di questo mondo porta l'immagine dell'uomo terrestre, porta l'immagine dei modelli di questo mondo, porta l'immagine di tutti i punti di riferimento a cui ci attacchiamo per poter essere qualcuno in questo mondo. Quelli che sono giudicati degni della resurrezione portano l'immagine dell'uomo celeste e somigliano a Cristo. Quelli che nascono dalla terra prendono moglie, ripetiamo. Quelli che vivono per le cose eterne vivono come se non l'avessero. Ecco, che vuol dire questa frase che dirà San Paolo, coloro che hanno moglie come se non l'avessero? Quando è che un uomo sposato non avrà più moglie? Quando la perderà. Quando si vive per il cielo, si pensa al cielo e si decongestiona l'assolutismo del presente, uno inizia a pensare che tante cose che ha un giorno le perderà, un giorno non avrà più moglie, un giorno non avrà più le cose a cui è attaccato e da una parte se ne distacca, dall'altra le sa amare perché finalmente ne capisce l'importanza, ne capisce la profondità. Vivere avendo relazioni celesti, così si è mariti sul serio, così si è mogli, così si è figli sul serio, così si è fratelli, sapendo che io di tutto quello che dico e faccio renderò conto a Dio, e allora è un po' diversa l'importanza che do alle tensioni di questo mondo. Qui c'è un presupposto: credere o meno al cielo è un'altra forma di sposarsi, è un'altra forma di vivere, è un'altra forma di scegliersi e di andare avanti. Si vive secondo la volontà di Dio, non si vive secondo un conto che ci deve tornare qua sulla terra. Questo Vangelo è molto serio. Dio è il Dio dei vivi, è il Dio delle cose vive, è il Dio delle cose che portano alla vita, non è il Dio delle cose che hanno le gambe corte, che finiscono presto, che hanno poco futuro.
Grazie a Don Fabio Rosini, siamo in chiusura. Da Monia Parente, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana e naturalmente appuntamento a martedì prossimo.